Un cordiale saluto da Giovanni Conti e bentrovati all'appuntamento con Quilisma, lo spazio settimanale che la Rete 2 della Radio Svizzera dedica alla cultura e ai suoni di Medioevo e Rinascimento. Quest'oggi ci apprestiamo a compiere un viaggio ideale alla ricerca di tesori. Tesori che possono essere quelli di Salomone o quelli di Ali Baba o ancora l'oro del Reno e perché no il mitico e sacro Graal. Per fare tutto questo saremo in compagnia di Allegra Iafrate, che ha recentissimamente firmato un libro pubblicato dall'editore La Terza e intitolato Cercar tesori. Abbiamo il piacere di averla ospite proprio per parlare di questa sua iniziativa. Buongiorno Allegra Iafrate.
Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per questo bel invito.
Siamo noi che ringraziamo lei, il suo ultimo libro pubblicato dalla Terza, perché evidentemente ce ne sono anche altri e poi lo potremo anche ricordare. Lei insegue in questo libro la storia della ricerca dei tesori e ripercorre le tracce di un viaggio appassionante che parte dai paesi del nord, se possiamo dire così, va fino al mondo arabo e poi torna nei territori d'Europa. Innanzitutto la domanda che sicuramente le avranno già fatto, da dove parte questa idea?
È una doppia suggestione, se vogliamo. Da un lato, a livello di ricerca personale, io sono una medievista, mi sono occupata nel tempo di tradizioni legate alla magia nel Medioevo mediterraneo. Come si può scoprire leggendo il libro, moltissima della ricerca dei tesori, soprattutto tra Medioevo ed età moderna, è legata a tecniche magiche. Quindi mi ero imbattuta, diciamo così in maniera un po' sporadica, però mi era capitato di trovare degli accenni. Questo era stato un primo punto. E l'altro, che sarebbe degno diciamo di un cercatore di tesori vero e proprio, quantomeno di età medievale o moderna, è stata una suggestione in sogno, perché io mi trovavo a Firenze quel giorno e vidi un bellissimo arcobaleno doppio, è tradizione condivisa soprattutto nei paesi celtici che alla fine degli arcobaleni si trovino pignatte piene d'oro, e forse questa cosa mi ha un po' suggestionato, non saprei, so che poi quella notte, non so che cosa ho sognato, ma quando mi sono svegliato ho detto devo scrivere questo libro, quindi è stata una un po' un'ispirazione anche abbastanza suggestiva, però ecco, devo dire abbastanza in linea con quello che farebbero i cercatori o avrebbero potuto fare certi cercatori nell'epoca di cui parliamo in questo libro.
Vede che il tesoro l'ha trovato alla fine, il suo arcobaleno l'ha portata a trovare il tesoro. Il tesoro che, è lei stesso che lo dice, fra Medioevo ed età moderna prende più forme nell'immaginario comune, a volte in maniera ossessiva, a volte in altre declinazioni. Ce ne vuole parlare?
Io ho cercato di raccontare come nasce la ricerca, intesa non come un fatto fortuito, perché trovare un tesoro casualmente può capitare effettivamente a tutti. Ho cercato invece di raccontare come prende forma in maniera consapevole il volerlo trovare, perché sembra strano forse se uno non conosce la materia, io mi sono appassionata anche per questo, ma esisteva proprio l'idea che mettendo in piedi una serie di metodi e tecniche specifiche si poteva arrivare a scoprire dove erano nascoste certe ricchezze. Questo soprattutto partire dal Medioevo, soprattutto grazie a una serie di tecniche di matrice araba, sostanzialmente considerate scientifiche, erano applicazioni di calcoli di natura astrologica o anche metodi divinatori o anche creazione di talismani, ma si trattava comunque di una scienza colta all'epoca, per cui la ricerca dei tesori era uno dei possibili sbocchi applicativi, diciamo così, di tecniche che in quel momento, quantomeno nell'Occidente latino, erano poco note. Quindi chi si cimentava dalla nostra parte, diciamo, del Mediterraneo, lo faceva spesso anche con l'intento di studiare, voleva vedere se questi esperimenti funzionavano. E quindi si trattava di esperimenti anche eruditi, se vogliamo, non guidati, non concepiti necessariamente per arricchirsi. Un discorso un po' diverso è quello invece che riguarda l'altra sponda del Mediterraneo, in particolare il Nord Africa e soprattutto l'Egitto, che in età medievale, a partire da quel momento quantomeno, era sotto il dominio arabo, e la ricerca dei tesori, che visto il sottosuolo dell'Egitto particolarmente ricco di manufatti, ispira moltissime persone che anche senza troppa difficoltà si mettevano a cercare anche solo nei cimiteri. Non dobbiamo pensare per forza alle necropoli dei faraoni, anche se c'erano anche quelle naturalmente, e quindi si sviluppa un movimento che poi viene in qualche modo strutturato anche a livello statale, per così dire, cioè il governatore poi dà delle regole e si poteva cercare, purché si pagasse una certa cifra, una certa quota in caso di ritrovamento allo Stato, quindi in qualche modo si pagava una tassa sul ritrovamento, e si strutturano delle vere e proprie confraternite, se vogliamo, di cercatori. E di queste ce ne parlano gli storici, ce ne parlano anche nel 300 molto diffusamente. Sappiamo che molti di questi erano anche degli imbroglioni che cercavano, ma spesso facevano in modo che altri cercassero, propinandogli delle finte mappe o delle indicazioni create ad hoc, e il punto dal loro punto di vista era farsi pagare per cedere delle mappe che dovevano condurre a qualche nascondiglio. Però era un'attività che non era solo fraudolenta, anzi era particolarmente redditizia in certi casi e anche pericolosa, perché questo sottosuolo era ricco di trappole, a volte anche naturali, banalmente scorpioni, serpenti o anche miasmi quando si aprivano delle sepolture chiuse da tanto tempo. Quindi era una, come ho scritto, un'industria venata di mistero, perché c'era una certa attenzione, anche un certo aspetto corporativo, ma allo stesso tempo si esplorava un sottosuolo che era abitato da presenze, quelle dei defunti in primo luogo, anche molto spaventose. E quindi per trovare alcuni di questi tesori, proprio nel mondo arabo, nel mondo islamico, si mettono a punto delle tecniche di magia. Queste poi circolano, vengono tradotte dall'altra parte del Mediterraneo, cominciano in Europa a diffondersi e un po' alla volta diventano di dominio pubblico. Questo soprattutto a partire dall'età moderna, quando noi abbiamo moltissimi casi attestati a partire soprattutto dalla fine del Cinquecento, dagli atti dei processi prodotti dall'Inquisizione, che in qualche modo cercava di controllare un fenomeno, era quello dei cercatori che cercavano tesori con mezzi considerati illeciti, cioè grazie alla magia. E quindi dagli atti dei processi, dai verbali, degli interrogatori, sappiamo che cosa e chi erano questi cercatori. Quindi rispetto a una fase medievale in cui appunto era un esperimento erudito, possiamo dire che da avventura intellettuale si trasforma in un'avventura imprenditoriale, e moltissime persone cercano di mettersi insieme in piccole società per cercare tesori.
Qual è il rapporto, diciamo così, dei miti che nascono e l'aspetto narrativo, l'aspetto che poi più tardi si trasformerà anche in un aspetto letterario?
Abbiamo moltissime narrazioni che riguardano i tesori nel corso del Medioevo, però io ne ho analizzate alcune che sono forse le più famose, l'oro del Reno, i tesori nascosti di Ottaviano sotto Roma, alcune novelle presenti nelle Mille e una Notte e in altre tradizioni del mondo arabo e via così. Nonostante la differenza apparente tra tutte queste tradizioni, un nucleo interessante che hanno in comune è che, per quanto siano state messe per iscritto abbastanza tardi, tutto sommato, cioè dopo il 200, o comunque più o meno a partire da quell'epoca, anche se sicuramente circolavano a livello orale ben prima, si rifanno molto spesso a una fase, diciamo, alto medievale. E questo perché in un territorio come quello che gravita attorno al bacino del Mediterraneo, che viene in qualche modo interessato dalla progressiva disgregazione dell'impero romano e delle sue province, e con le incursioni dei cosiddetti popoli barbari di vario tipo, di oro e di ricchezze ce n'è sempre meno, quindi vengono nascoste, quello che c'è viene tesaurizzato, nel senso di accumulato e messo da parte perché si tiri fuori in un momento migliore o perché diventa non più, diciamo, parte di un'economia corrente, ma parte di un'economia di status symbol in qualche modo. E in questa maniera il tesoro prende anche nell'immaginazione, nell'immaginario, una sfumatura particolare, ed è qui, a causa anche proprio del fatto che c'è poco oro in giro in qualche modo, che il tesoro brilla di più. Quindi tutte queste narrazioni affondano le loro radici in questo periodo perché mitizzano un'assenza sostanzialmente, quindi quello che c'era diventava ancora più scintillante, se vogliamo, ancora più importante nell'immaginazione dei popoli.
Nella strutturazione del volume lei ha proceduto partendo dal desiderio. Evidentemente il punto, lo spunto, anzi diciamo così, della bramosia, del cercare qualche cosa, dell'impossessarsi di qualche cosa, è il motore di tutto, o quasi.
Sì, infatti mi sembrava che fosse giusto partire dal desiderio, perché il libro ha tanti filoni che si intersecano. Fare una strutturazione puramente cronologica mi sembrava comunque difficile, perché si cerca comunque per ragioni diverse, e quindi ho voluto presentare subito queste sfumature in modo che poi, quando nella lettura si incontravano, uno potesse avere un'idea, diciamo, delle sfaccettature possibili della ricerca. E quindi le ho, così come suggestione, le ho suddivise in tre filoni diversi, che come l'oro sono, si potrebbe dire, bianco, giallo e rosso, come le sfumature dell'oro e il metallo. E, seguendo, per dire, il colore giallo, quindi mi sono affezionata e ho cercato di raccontare un po' la storia di chi cerca proprio per bramosia di guadagni e di ricchezza, quindi ripercorro la storia soprattutto delle ricerche del Nord Africa. Per quanto riguarda invece il rosso, mi sono dedicata soprattutto a parlare di quella che è un tema importante nel Medioevo, cioè la ricerca mistica, che è quindi l'idea delle reliquie bagnate dal sangue dei martiri, perché uno dei tesori più famosi, che è il Graal, ricade, se vogliamo, in questa che era una ricerca non essenzialmente terrena, ma più che altro che rimandava, diciamo così, a una sfera del sacro, quindi questo per motivare il rosso. E infine il bianco, per raccontare una terza sfumatura, quella di chi, soprattutto durante l'umanesimo, comincia a guardare ai ritrovamenti che vengono fuori dalla terra anche con uno sguardo che non è più solo quello puramente economico, ma anche dell'interesse nei confronti della storia. Perché Petrarca, che compra dai contadini le monete romane che loro trovano nei campi attorno a Roma, non è interessato al valore monetario del pezzo in quanto tale, bensì di quello che storicamente quel pezzo gli racconta, sotto quale imperatore viene coniato, come circola. Quindi quando nasce la moderna antiquaria, in qualche modo l'antenata della nostra archeologia, quello è un altro sguardo ancora, ed è uno sguardo che soprattutto artisti, poeti, letterati, eruditi sono i primi a osservare. Quindi ecco, questo mi sembrava un terzo filone da mettere in luce. Non è detto che siano solo questi, però questi sicuramente, questi tre, si intrecciano molto e sono preponderanti all'interno del periodo di cui mi sono occupata.
Un periodo, direi, abbastanza ampio dal punto di vista delle cronologie storiografiche. Ecco, attraversando questi periodi, come li abbiamo definiti, tra il Medioevo e l'età moderna, su un territorio così ampio, su vicende anche così diverse, ci sono dei tratti che potremmo definire una sorta di filo conduttore o dei tratti comuni che emergono nonostante le differenze sociali e culturali?
Ci sono dei tratti comuni perché comunque il tesoro nella percezione ha comunque delle, possiamo dire, delle costanti di natura quasi antropologica, se si guarda bene, perché al di là appunto di quella che è la specifica circostanza del ritrovamento in una località geografica più o meno distante, insomma questo non è veramente importante, si riscontra, infatti il tesoro è materia di grande interesse anche per gli studiosi dell'antropologia e del folklore, perché il tesoro in qualche modo afferisce al mondo dei morti, o quantomeno sta in un altrove che è geografico, quindi sta sottoterra quasi sempre, ma è anche un altrove culturale, in qualche modo sta in un mondo che non è quello dei vivi, infatti il tesoro per eccellenza è un corredo funerario, no? E quindi questa prossimità col mondo dei defunti fa sì che il tesoro stesso si trasfiguri, non si tratta semplicemente di un insieme di oggetti di valore, questo senz'altro, però ha come un'aura che potremmo effettivamente definire magica, perché è comunque vicino a delle presenze sovrannaturali che si percepisce lo difendano. Quindi un tratto comune senz'altro a moltissimi di questi racconti è la presenza di guardiani o comunque di prove che bisogna superare per poter portare il tesoro, perché è come se il tesoro si trovasse alla fine di un viaggio iniziatico che porta il cercatore a confrontarsi prima con queste presenze, poi se riesce a passare oltre e portarsi il tesoro indietro, ma in fondo è come un viaggio nell'oltretomba e ritorno, quindi non è semplicemente una caccia all'oro in quanto tale, ma anche un confrontarsi con questo altrove. Infatti tutti i guardiani che costellano le narrazioni, e possono essere diversissimi l'uno dall'altro, possono essere demoni, possono essere creature immaginarie come draghi, possono essere grifoni, ma anche a volte figure altre come l'etiope, come il mercante, come ci sono, insomma, tutta una serie di figure che vengono percepite come ai margini, non al centro di una società. Ecco, tutti questi altrove che possono essere in queste stranità varie fanno capire che appunto il tesoro si trova in un posto che è diverso in qualche modo. Ecco, questo è sicuramente un tratto comune.
Thank you.
proprio sulla base di quello che stavo sottolineando ora e immaginando, pensando, riflettendo su alcuni dei tesori a cui lei fa riferimento, lo dicevamo all'inizio, per esempio quello di Salomone o l'oro del Reno o il Sacro Graal, ci si confronta sempre con un mondo altro che può essere anche immaginato terreno, ma lo sottolineava lei poco fa, alcuni di questi personaggi sono al margine. In altri di questi tesori, la ricerca di questi tesori, si parla di appunto mondi che potrebbero o sono ultraterreni. C'è un sottile rapporto tra, diciamo così, il pensiero religioso e filosofico e la materialità del tesoro stesso?
Senz'altro sì, questa è una domanda complessa e tutto il Medioevo in realtà, soprattutto il Medioevo, riflette sull'equivalenza, se vogliamo, tra i tesori della terra e i tesori del cielo, su quella che è un'economia di qui che però ha una corrispondenza nell'altro mondo. Io me ne sono occupata, diciamo così, più in maniera superficiale da questo punto di vista, ma perché il centro della mia indagine riguardava soprattutto i cercatori, però questo tema che lei sottolinea è assolutamente al centro di una grossa speculazione in questi secoli. Un aspetto che si vede bene anche nel mio libro riguarda per esempio il ritrovamento, in qualche modo il parallelismo che c'è tra il ritrovamento di reliquie, di ossa, di santi, per esempio, il ritrovamento dei tesori. Cioè, non solo le circostanze quasi sempre sono molto simili, ritrovamenti avvengono grazie a dei segni molto particolari che possono essere sogni, oppure proprio segni veri e propri, compaiono dei segni nelle pietre che fanno capire che proprio lì in quel punto bisogna scavare, bisogna andare a vedere, oppure un bue che sta arando e si inginocchia in quel punto e là dove l'aratro si è bloccato si trova una tomba e via così. Quindi questo, ma anche il vocabolario stesso dei ritrovamenti, perché i ritrovamenti delle ossa dei martiri o dei santi spesso vengono descritti in termini di come se fossero dei tesori ovviamente celesti, non propriamente tesori terreni, però tutto il movimento legato al ritrovamento delle reliquie e anche alla loro tesaurizzazione, ricordiamo che moltissime di queste reliquie venivano poi inserite in reliquiari che erano dei veri e propri tesori e si trovavano all'interno di quelli che noi ancora oggi chiamiamo tesori delle chiese, perché il vocabolario è condiviso, è comune, e effettivamente c'è un riflesso perfetto tra il mondo di giù e il mondo di su, se vogliamo, e quindi quello che dice è assolutamente reale, ho trovato tracce in più di un'occasione di questa corrispondenza.
Per concludere il nostro incontro, lei stessa dice che questa storia dei tesori non si può ovviamente esaurire nella sua ricerca. Molti aspetti restano aperti, forse anche molti interrogativi, e lei cita l'aspetto giuridico. Ecco, il diritto romano e il mondo ebraico, per esempio, e anche un certo dibattito che arriva fino ad oggi. Può meglio specificare questo aspetto?
Un caso che probabilmente molti hanno in mente, ma su cui forse non si riflette, è quello della famosa parabola evangelica dell'uomo che trova un tesoro in un campo, poi va, vende tutto quello che ha per comprare il campo. Qual è la ragione? Che secondo, perché il diritto varia a seconda del tempo, diciamo anche della geografia, in quel contesto aveva diritto al tesoro chi possedeva il campo, non chi lo trovava, perché di solito sono tre le figure, diciamo, che possono accampare diritti su un tesoro: lo scopritore, il possessore del terreno in cui il tesoro si trova e, diciamo, l'autorità statale o comunque l'autorità che in quel momento, in quel luogo è vigente, può essere anche la Chiesa, può essere, questo dipende comunque in questo senso. Quindi questi tre attori, a seconda di quella che è il contesto, si possono contendere o possono accampare dei diritti. Quindi nel caso della parabola evangelica, lo scopritore non avrebbe avuto diritto di godere del tesoro, ma per fare le cose per bene, nulla gli impediva di tenerselo nascostamente, ma diciamo per goderne appieno, e compra il campo in modo da poter essere lui stesso il fruitore. Quindi non è sempre così, a seconda della situazione giuridica del posto, queste sono le tre figure. Il dibattito a cui mi riferivo, che arriva fino ad oggi, è questo, che anche attualmente non sono uguali le legislazioni che regolano i ritrovamenti, in questo caso di antichità archeologiche, per cui in un paese come l'Italia qualunque cosa venga ritrovata è dello Stato, va immediatamente denunciata allo Stato e allo Stato appartiene, allo scopritore spetta in qualche modo una ricompensa, però non parte di ciò che ha trovato. In altri paesi, soprattutto quelli, anche se poi è diverso, di variano i casi, come quelli di tradizione anglosassone, è possibile, con dei distinguo, che chi trova abbia diritto sul tesoro che ha trovato. Quindi questo per dire che anche oggi, a seconda di dove uno ritrova qualcosa, vigono delle leggi differenti. E quindi il taglio giuridico, comunque, della storia della giurisprudenza può essere anche interessante per guardare a come questi ritrovamenti sono stati nel tempo, come dire, anche gestiti.
Bene, la ringraziamo di averci trasmesso questo suo entusiasmo da ricercatrice da una parte, dal punto di vista dello studio, ma anche da ricercatrice di tesori attraverso appunto questo suo libro che, ricordiamo ai nostri ascoltatori, è stato recentemente pubblicato dall'editore La Terza e che trovate da poco più di un mese in libreria. Ci dica, Allegra Iafrate, che sta già lavorando ad un altro libro.
In realtà adesso non ve lo posso ancora dire in questo momento, perché un ricercatore sta sempre lavorando, anche se solo nella sua mente a qualcos'altro, per cui non ho ancora un progetto, diciamo, preciso da annunciare, però è vero che ho delle suggestioni, quindi chissà, la prossima volta magari ce ne sarà un altro da raccontare. Io invito tutti i telespettatori, se si può, a fare la caccia al tesoro che c'è nel libro, perché ho cercato di trasmettere questo entusiasmo nei confronti dello studio facendo una seconda cosa, nascondendo letteralmente tra le righe una serie di indizi. Chi volesse potrebbe forse trovare un tesoro alla fine del libro, un tesoro vero. Quindi bisogna leggere e poi bisogna seguire alcune istruzioni che il libro nasconde.
Bene, allora l'invito che condividiamo naturalmente è quello di comprare il libro e di lanciarsi alla ricerca del tesoro nascosto tra le righe del volume. Grazie, Allegra Iafrate, di essere stata con noi. Speriamo di condividere presto la ricerca o le idee che ha in cantiere. Prossimamente sempre ai microfoni di Rete 2, e a risentirci.
Grazie, arrivederci.